Questa parola che il Signore rivolge a noi oggi riguarda ogni cristiano, ogni credente, ogni persona che ripone la sua fiducia in Gesù, ogni persona che dice di scegliere il Signore, che dice di scegliere il Signore Gesù, ogni persona che dice che si mette alla sequela di Gesù. Queste parole cioè riguardano ogni persona che con serietà si pone di fronte a Gesù e dice a Lui di sì. E dice di sì a Lui, quel sì che si matura nella profondità della nostra coscienza, nel mistero profondo del rapporto tra noi e l'azione dello Spirito Santo, nel mistero profondo del rapporto tra noi e tutti i fratelli, poiché siamo membra gli uni degli altri e complementari gli uni gli altri. Questa parola di Gesù quindi riguarda ogni credente, e credere vuol dire darsi. Credente in Cristo, cioè a ognuno che si dà a Cristo, si dà a Cristo e occupa un posto di autorità. Gesù non distingue autorità nell'interno della Chiesa o autorità nell'interno della società. Il discorso è diretto al cristiano che è in autorità. Ad ogni autorità, certo, prima quella che è nella Chiesa e che poi è nella società civile, e che dice di essere con Cristo e di aver scelto Lui. Il Signore ci apre ci apre a una speranza grande, è un qualcosa di stupendo. Lui ci presenta la vera rivoluzione. Quello che Gesù ci dice parte dall'interno della costituzione stessa della Chiesa. Non può esercitare bene l'autorità chi non scopre la Chiesa. Cioè la Chiesa non è altro che l'insieme dei fratelli che hanno riposto la loro fede in Cristo. Cioè non è altro che l'insieme di coloro che sono chiamati da Dio per mezzo dello Spirito ad aderire a Cristo e che nella fede e nel battesimo aderiscono a Cristo Gesù. La Chiesa allora è l'insieme di coloro che sono tenuti uniti a Cristo per mezzo dello Spirito Santo, che sono quindi nati in un'altra realtà, in quella di Dio. I nostri occhi sono molte volte offuscati come da cateratte e non vediamo la grandiosità della realtà nella quale noi siamo. Siamo così pieni di noi che non possiamo vedere Lui. Ma noi siamo nel mistero di Dio, cioè siamo nel Cristo e siamo talmente uniti gli uni gli altri a Lui che la nostra unione è totale, cioè come il corpo ha molte membra di uno solo, così è Cristo. Così è Cristo. Cioè la Chiesa non è altro che Cristo comunicato e diffuso. È Cristo collettivo. E noi siamo il corpo fisico di Cristo. E come il corpo di Gesù lo oscurava ai suoi contemporanei mentre lo rendeva presente, così questo corpo che siamo noi, che è la pienezza del Cristo, la Chiesa, corpo del Cristo e pienezza di Lui, noi rende contemporaneo Cristo nella storia. Sì, noi, poveri uomini, sì, Gesù ha scelto per essere presente delle cose molto fragili, un pezzo di pane, una comunità di uomini che aderiscono a Lui. Ma noi siamo il corpo fisico del Cristo. Tant'è vero che colui che pecca contro il fratello pecca contro il corpo e il sangue di Cristo, perché non riconosce il corpo del Signore. Leggete 1 Corinti capitolo decimo e undecimo. Allora, nell'interno di questa realtà, membra gli uni degli altri, c'è una intensità di vita e uno diventa proprio fatti a immagine e somiglianza di Dio. Dio è uno in tre persone, ma quelle tre persone sono uguali e distinte. Ma come fanno a essere uguali? Come fanno a essere distinte se sono uguali? Vi dico una cosa difficile, ci vorrebbe molto tempo per spiegarla, ma in realtà ogni persona della Santissima Trinità è se stessa perché si dona totalmente all'altra, e in questa donazione eterna e piena c'è la individuazione del soggetto. Scusate il paragone, una persona, a te tu sei per l'altro persona nella misura che quella persona, che tu ti doni talmente a quella persona che lei, proprio perché tu ti doni, ti conosce del tutto, allora esisti. La originalità e la identità della persona non è altro che proporzionata alla capacità di comunione e di donazione, perché l'uomo che non si dona per niente non esiste in realtà. In realtà non esiste, esiste sì, ma non come essere vivente, ma è tanto più se stesso quanto più si dona, perché tanto più ti doni, tanto più tu sei qualcuno per l'altro, sei conosciuto dall'altro. Quando la tua donazione è totale, è illimitata e infinita, tu raggiungi la pienezza della tua personalità. Mentre invece, quanto meno tu ti doni al tuo fratello, a Dio prima di tutto, e al tuo fratello, tanto meno tu esisti. Non hai significato, non c'è un'altra via. Perché attardarci nel nostro peccato? E il peccato è uno solo, è il rifiuto di amare. Non esistono altri peccati. Tutti i peccati dei comandamenti non sono che manifestazioni di un unico peccato, è il rifiuto di amare. Perché? E allora fate presto a vedere in quali e quanti peccati, in quali modi il peccato unico si manifesta. In questo istante, io, voi, fratelli, fratellini miei e sorelline mie, possiamo davvero vedere quanto è grande il peccato dentro di noi, o se il peccato non esiste. Perché il peccato è il rifiuto di amare. Ma il rifiuto di amare Dio e il fratello è morte in fondo. Noi siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Molta gente si trova come nella torre di Babele. Ognuno chiede io e basta. E tutto il resto si deve piegare alle sue ginocchia. Ma ancora non è nato quello come cristiano. Non è nato. Non è nato, tu nasci quando finalmente ti perdi per il Vangelo, per ritrovarti. Perché attardarci nel peccato? Quella maledetta superbia che non ci permette di confessarci peccatori e di gridare finalmente sono libero, sono libero. E abbiamo bisogno, dico in genere tutto l'uomo, abbiamo bisogno di posare, di difendere le nostre facce, le nostre figure, e invece di entrare in questa libertà enorme, totale, proprio così. Perché vi parlo di questo? Perché è incomprensibile il discorso di Gesù se non si entra in questo. Noi in realtà siamo membri gli uni degli altri, l'esistenza è una comunione continua, è un dono continuo. Quando tu sei cattivo, rispondi male, ti separi dall'altro, mormori, segna tutte le tue morti, sei morto, non vivi, incapace. Ma che incapace di amare? Non esiste l'incapacità di amare nel Cristo, è il rifiuto di amare. Sarebbe troppo comodo dire sono incapace di amare, è più forte di me. Non è vero niente, tu scegli di morire. Il non amare, il rifiutare di amare è un rifiuto, è una scelta di morte anziché una scelta di vita. Fratellini miei, come è vero. In questo discorso allora si capisce la rivoluzione di Cristo. Sentite? Giacomo e Giovanni dicono, ma vanno da Gesù, è proprio il linguaggio biblico questo, nella mentalità di allora, dire l'essere a destra voleva dire essere il primo, l'essere a sinistra voleva dire essere il secondo. Cioè loro in realtà di Cristo non avevano capito niente e vedevano lui come un mezzo per poter essere qualcuno, E allora gli chiedono ingenuamente, ma più sinceri degli altri che in maniera finta si sdegnano, e chiedono, facci questo. E il Signore richiama e dice, ecco la rivoluzione, voi in fondo cercate di dominare l'altro, di essere sopra l'altro, di utilizzare l'altro come un piedistallo per voi. Siete nell'obbrobrio, siete nella morte. Così tutta la società lontana da Cristo, bisogna avere il coraggio di dire la verità, è nella morte, è nella morte, perché c'è solo la gara per arrivare ad essere da più e di più. È nella morte, non può generare vita. Allora il Signore porta proprio la vera rivoluzione, la rivoluzione dell'antipotere, dell'antidominio, dell'antipossesso. È la rivoluzione dell'amore e del servizio, l'amore e il servizio. Ma guardate, fratellini miei, se avviene questa scelta dentro di noi di essere amore e servizio, è la rivoluzione, ma la rivoluzione proprio contro il potere, contro il dominio, contro il possesso, è la liberazione dell'uomo. Ma davvero, credetelo, fate l'esperimento nella vita concreta di ogni giorno. Non la fai più da padrone, ma ricordatevelo che da me, a voi fratellini miei, a tutti gli altri, quando la facciamo da padroni siamo così miopi che non vediamo neanche come le marmotte, ma proprio niente, le talpe meglio, ecco, mi sbagliavo il nome, ma voglio dire questo, non vediamo niente, siamo ciechi, ognuno tronfio del suo piccolo potere, della sua piccola gloria, del suo piccolo dominio. Non è, Cristo non vuole questo. Non devi investire la tua vita, impegnare la tua vita, le tue capacità, il tuo denaro per riavere aumentato ciò che tu dai. Non è questo, non lo vuole il Signore questo. Questa è la società del mondo in cui il fratello è strumento per l'altro, è occasione per l'altro, è un ingombro per l'altro. No, invece, nell'interno del cristianesimo c'è questo amore all'altro, che vuoi che l'altro viva, ed è un amore gratuito, amore che vuol dire volere il bene di chi non l'ha soprattutto, e volerlo perché tu vuoi il bene di lui, senza chiedere risposta, perché tu sei figlio di Dio, perché tu sei membro dell'altro, perché tu e lui siete una cosa sola, per cui tu lo ami a lui fino a dare la tua vita perché lui viva. È la gratuità assoluta. È il regno del gratuito, non più del dovuto. Questa è la società di Cristo. Questa, fratelli, se noi ci mettiamo... No, siamo già su questa strada, e come? Ma viviamola fino in fondo, questa grande virtù. Questa è la grossa rivoluzione. La rivoluzione contro il potere. Lo dicevo stamattina agli obiettori di coscienza, e lì avevamo molto tempo per parlare, potevamo chiarire molto. E la rivoluzione contro il potere, contro il possesso, contro il dominio. È una società completamente rovesciata. Però il cristiano fa questa rivoluzione, che è autentica e vera, e la paga con la sua persona. In questo discorso si inserisce l'autorità. L'autorità è colui che si fa servo, cioè esce da ogni categoria, va in mezzo ai fuoricasta e da loro parte per salvare tutto il popolo. L'autorità quindi non è altro che l'unità dell'amore, e colui che si distacca dall'autorità, a meno che non abbia un suo problema di coscienza profondo, e allora ha la libertà di andarsene fuori, ma non può mai essere autorità alternativa, non può mai esserlo nell'interno, perché strazia il corpo. Allora dico, ecco che la funzione profonda è dell'unità di tutti i membri. Per questo ha una grazia, per questo ha un dono di luce, per questo ha il discernimento, per questo ha l'azione. Ma colui che comanda è come colui che serve, cioè servire non vuol dire solo fare un piacere. Servire nel gergo, nella scrittura, nella lettera ai Filippesi, vuol dire farsi schiavo. cioè uscire fuori da tutte le categorie, non la categoria degli ingegneri, degli avvocati, dei professori, cioè le categorie dei dominatori di questo mondo. Non esistono nel Cristo queste cose qui, ma colui che è in autorità esce fuori da tutte queste categorie, si fa schiavo, si fa servo, si mette assieme all'ultimo e dall'ultimo parte per redimere. È lì che unifica tutte le membra. Fratellini miei, avremo modo di parlarne nella due giorni, però allora state attenti, non pensate soltanto all'autorità, al sindaco, al, non so, al vescovo, non so, al parroco, a me in mezzo alla comunità, alla Mara che ha questa responsabilità. Queste sono proprio responsabilità che sono date dal Signore per il bene del popolo, in modo che da ridurre all'unità la diversità e la pluralità, perché il corpo viva come corpo, però in ogni ambito l'autorità è partecipata, è ministero. Tu babbo sei autorità per i tuoi figli, ma tu allora non sei padrone, sei servo. Tu sei autorità sulla tua moglie, ma allora sei servo della tua moglie. Ma smettila di fare il prepotente, il dominatore di questo mondo. Tu moglie sei serva del tuo marito in quanto partecipi del suo essere capo, ma allora smettila di fare le bizze, le smorfie, le smanie. Ma tu fratello che dirigi una casa famiglia, sei responsabile di una casa famiglia, ma ricordati che sei servo di tutti. Sei servo, tu che dirigi una comunità, sei servo di quella comunità, sei, cioè ti fai schiavo di quella comunità, tu che dirigi un centro, tu sei servo di quella realtà, ma tu che sei nella segreteria, tu che sei, là ovunque c'è una partecipazione dell'essere il primo, tu sei il servo di tutti coloro che vengono, per cui tutti esercitiamo l'autorità, nella misura che un altro viene da te, e deve avere qualcosa da te e dipende da te il suo passo ulteriore, tu sei autorità per quel fratello, allora sei servo di quel fratello, nelle cooperative, nei gruppi. Tutta la Chiesa è ministeriale, cioè tutta la Chiesa è servizio, e poi questo servizio emerge in diverse forme, ma tutti siamo chiamati ad essere lì, l'ultimo. E chi più e chi per primo capisce, per primo è responsabile. Ti prepari ad essere insegnante, ad essere medico, ad essere ingegnere, tu ti prepari ad essere servo di tutti coloro che verranno e non uno che spela gli altri che verranno da lì. È la rivoluzione cristiana, l'unità dei cristiani in questa profondità di vita. Convertiamo il nostro cuore, fratellini miei, è questa società del gratuito totale che crea, guardate, come di, se noi ci arrendiamo al Signore, come d'incanto cadono tutte le riserve, le difficoltà, i ma e i se, le paure, le rivalse, le rivincite, ma soprattutto uno dei segni che siete nella società del gratuito è la scomparsa della mormorazione, perché ogni mormorazione e maldicenza è indice di una mentalità da dittatore, non da servo, perché se tu sei servo non mormori del tuo fratello, ma vai dal tuo fratello e piangi con lui. Ma è vero questo che vi dico, anche se mi dite che non è vero, è vero, è vero. Bisogna avere il coraggio di andare fino in fondo nel Cristo. Allora sì, allora i figli di Dio nascono, allora una comunità cresce, allora si sviluppa. Non sarà mai la cattiveria in noi che richiamerà a Cristo la gente, non sarà mai il nostro orgoglio che farà avanzare il regno di Dio. Non è vero, se tu, ecco allora fratellini miei, noi poi siamo i servi dei servi del Signore, perché i nostri padroni sono loro, la Milly che in questo momento cammina, l'Adriana, loro sono i nostri padroni, sì loro. Loro sono coloro perché Cristo si è fatto servo, si è fatto schiavo, è diventato come uno di loro. Buttiamo via la mentalità del mondo che è dentro di noi, mettiamola via e allora viene fuori la società di Cristo, la Chiesa, salvezza per il mondo. Se qualcuno dentro di voi sentisse delle rabbie, dei nervosi, delle ire, dai, chieda perdono in pubblico a tutti e dica ho perduto il tempo fino ad ora. Entriamo in Cristo. Loro gli chiedono che vogliono essere i primi e Cristo gli dice, ma dite, ma voi potete bere il calice che io bevo? Che, lo sapete cosa dite, no? Cioè, il calice ha il duplice significato di letizia, calice della gioia e il calice del del dolore, delle lacrime, del pianto. Qui ha il senso della morte. Il battesimo è l'immergersi, no? E biblicamente ha questo senso, immergersi dentro l'acqua. Le acque che mi arrivano alla gola e mi affogano e muoiono. Il battesimo è indice di morte per la vita. E il Signore gli dice, non sapete mica quel che vi chiedete. Non sapete. Potete venire dietro a me. Il privilegio del cristiano, non fraintendetemi, il privilegio del cristiano è questa novità di vita, è questo mondo totalmente rovesciato, che non obbedisce più ai canoni umani. Convertiamoci secondo il Vangelo. E per arrivare a questo c'è la croce, c'è quel battesimo, c'è quel calice. Però è gioia. Dice Gesù, proprio alla vigilia della sua morte, ho desiderato ardentemente questo momento e di essere battezzato in questo battesimo. Poi piangerà, soffrirà nell'agonia del Getsemani, però ricordatevi che la croce che si incontra per la vita è veramente la gloria del cristiano. È la gloria, fratellini miei, quando stringete la mano a un povero, quando voi insegnanti vi fermate accanto all'alunno che non riesce a capire e con tenerezza lo chiamate a casa vostra, mettete a disposizione il vostro tempo libero per lui e sentite che lo tirate su come un figlio, scrivete in quel momento lì, ivi è perfetta Letizia, è la tua croce, ma è la tua gloria, è il tuo pianto, ma è la tua gioia. Quando tu senti, quando tu un medico ti metti accanto a colui che magari viene rifiutato da tutti e stai lì vicino a lui, cuore a cuore, per salvarlo, è lì che vieni crocifisso, ma è la tua gioia. Quando tu inserviente o infermiere fai e sai discernere l'uomo, per forza che se ami l'ultimo ami tutti, ma non è vero che se ami alcuni ami anche l'ultimo, non è vero, ma se ami l'ultimo ami tutti. Questo è sicuro, e ti metti lì, per forza che hai la croce. Ma se tu allora, ma quella croce è gloria del cristiano, se allora tu concepisci la tua professione non più come mezzo per fare i soldi, è orribile questo, ma semmai prenderai quel po' che ti è necessario per vivere e il resto lo restituirai a coloro ai quali tu lo rubi, allora, e tu ti metti accanto all'uomo, vicino a lui, per servirlo e dare tutto te stesso, lì, nell'impiego dove sei, nell'ufficio dove sei, e hai quell'intuizione che cogli colui che è crocifisso, allora il tuo cuore entri nella società del gratuito, allora la gente finalmente dice, ma Cristo è venuto davvero. Smettiamola di, non voglio dire niente di questo, ma facciamo crescere questa vita che è dentro di noi, questa vita del Signore. Dio ci ha chiamati in una vocazione che è stupenda. Quando voi allora abbracciate la creatura che non aveva più amore di nessuno, e la croce c'è, ma glorificate Dio, la croce è la gloria del cristiano. Certo che per poter sentire la croce come via di gioia è necessario amare all'infinito questo nuovo modello di esistenza. Concludo dicendovi, il Signore oggi ci dà quella che è la vera rivoluzione, è la società del gratuito, è l'amore gratuito e totale, è il servizio pieno, che è la rivoluzione contro, è l'antipotere, l'antidominio, l'antiproprietà. È la società definitiva, è il paradiso che il Signore vuole. Possa il Signore muoverci, possa muoverci in questo cammino. Allora la vita di giorno in giorno diventa stupenda. Vedrete come anche il più piccolo servizio nell'interno della comunità sarà espressione di questo amore, anche l'ultimo, ma non c'è l'ultimo, perché tutto è grande, ed è grande ciò che vuole Dio, perché sarà l'amore che ci spinge, non più una regola, o una legge, o un richiamo, ma è l'amore che ci spinge e ci fa trovare tutte le vie per poter servire come ci dice il Signore. Guardate, rileggete, la conclusione è la parola del Signore, perché siate come il figlio dell'uomo, non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto. È l'amore in fondo che riscatta l'umanità e paga per chi non ama, perché in fondo la società è divisa così, in chi ama e in chi non ama, e chi ama si assume l'espiazione, come tutta la prima lettura che non ho il tempo di commentarvi, l'espiazione, cioè chi ama si assume l'espiazione di chi non ama.